ascolto le notizie o la televisione quotidiana e mi faccio della Russia, è piuttosto diversa da come me l'ha raccontata lei, nel senso che mi arriva un'idea di una nazione sì grande, sì, così, ma ancorata al passato, da come me l'ha detta lei, gioca delle sorti economiche importantissime, insomma. E quindi, insomma, per me è stato un po', non che non sapessi che è importante, perché lo dicono, che dipendiamo dal gas, eccetera, eccetera.
Ma lo dicono adesso. Cioè, quello che mi voglio adesso, esatto, dire che quando
adesso,
noi...
Ancora adesso viene descritta ancora come la nazione...
Eravamo qua, a voi non dicevo niente.
Niente.
Ed era già un carnello, questo mi voglio dire.
Certo.
Cioè, queste cose che dice che sappiamo, le ha dette adesso. Per uscito dalla pentola e...
Ma poi le dirò ancora adesso, si continua comunque, passa molto questa idea, no? Di questa Russia che è, come dire, la Russia della steppa, la Russia delle cose, e invece da quello che ho potuto capire, se la gioca a grande livello, soprattutto in virtù di avere quello che ha e cose di questo genere. E questa, vabbè, non cambia molto le cose. L'altra cosa, che a me è arrivata un po' come una ferita, così, è la valutazione che lei ha fatto rispetto alle rinnovabili o al bisogno di usare meno, come credono certi, io so questa è stata l'azione, di usare meno certi tipi di energie, diciamo così. Lo spazio delle rinnovabili non sarebbe ampliabile, non sarebbe impensabile che da quegli 11 giorni che ha fatto vedere lei potesse diventare di più, parecchio di più, o è un sogno?
Allora, le rispondo a... partiamo dalla prima. In realtà, una bella, molto bella, non molto bella la prima, la Russia è un grande paese perché è il continente più grande del mondo, come estensione. La Russia, come abitanti, se non vado errato andrei a pensare a qualcosa da 140 milioni. 140 milioni vuol dire Francia e Germania. Quindi è enorme, ma è piccola. Oltretutto il PIL pro capite dei russi è 2/3 di quello di un italiano, quindi sono meno ricchi di noi. PIL pro capite, vi ricordo che è il totale diviso il numero di abitanti. In realtà gli oligarchi russi sono ricchissimi, perché hanno uno vende gli oligarchi, no? Perché i russi comprano i mega yacht, cioè sui nostri beni luxury sono tra i clienti più importanti brasiliani e russi. E quindi uno dice sono ricchi quelli, ma la popolazione, quindi il paese non ha un peso economico importante. Però, cosa è successo? Perché ti spiego la sua domanda. Che nel mondo, un tempo, la produzione fisica era fondamentale. E noi in Italia eravamo tra i più bravi al mondo. A un certo punto, con i processi di imitazione, no? Tutti hanno iniziato a fare produzione fisica. E le materie prime, che prima le davamo per scontate, cioè io prima, da professore industriale, dicevo, c'è l'industria, no? A monte le materie prime, che hanno un costo del gas, di ferro, una ferro, e poi a valle logistica e distribuzione, che è. Invece oggi ci rendiamo conto che la logistica è importantissima, la distribuzione è importantissima e le materie prime sono importanti. Quando invece prima le materie prime erano date, esco fuori, devo costruire una casa, vado a comprare il legno, vado. Non le davo, non le consideravo. Così come col Covid avete considerato la libertà, no? Di camminare. Io non sapevo, oh, che bello, no? Cammino senza mascherina. Lo davate per scontato. E chi è che ha capito prima di tutto questo? I cinesi. Che sono andati a comprarsi tutti i luoghi delle materie prime, hanno comprato metà Africa, hanno comprato in Turchia tutta la parte dei marmi, delle robe
capisco, come avremmo dovuto farlo?
Noi vi ricordo che un'impresa importante che uno è quella dell'oro, no? Aveva delle quote delle miniere del Sudafrica. I cinesi hanno capito che lì non ha capito quattro grandi partiti, c'era quattro cinturali per questa cosa, prima di venire in prezzo, che a un certo punto le materie prime non erano più scontate. Ma dicono, noi siamo ricchi, ce le compriamo, ce le immagazziniamo, e tra materie prime vi dico anche il mangiare, cioè hanno comprato dei terreni in Africa, cioè per mettere a coltivazione il grano, il riso, quindi 15 anni fa la Russia non sarebbe stata così importante, perché le materie prime non erano così importanti, perché la Russia esporta pochi prodotti di lavorazione. Per esempio il Cile, che non se ne è mai fregato molto di nessuno, e il Cile è un altro produttore di grano. Adesso vorrà che la famiglia è data 10.000, il Cile diventa un paese ricco. È come se tutti iniziano a mangiare cioccolato e caffè, l'Ecuador, boom. Però non possiamo dire che sono dei paesi forti, perché dipendono dalla domanda mondiale. Cosa ha fatto Putin di diverso da tutti gli altri paesi? Essendo che ne aveva tanti la Russia insieme, ha capito che mentre nel gioco normale i prezzi delle materie prime le faceva il centro, cioè noi, con centro intendo Stati Uniti, Europa e Giappone, noi eravamo il centro, e quindi i paesi del terzo mondo e della periferia subivano i prezzi che imponevamo. Putin ha cambiato le regole, ha detto i prezzi li faccio io, cosa che erano riusciti solo gli arabi sul petrolio, ma solo sul petrolio. E quindi la Russia è diventata importantissima. Lui ha lavorato per fare tutto questo e gli è scappato di mano il potere, ma se lui non faceva l'invasione non teneva per l'unità dell'Europa. Questo è il primo. Seconda domanda, rinnovabili. Anche qui una buona notizia. L'11% delle rinnovabili è molto di più della Germania e della Francia, cui il percentuale è il 9,7. Quindi l'Italia sotto quel punto è più bravina, va bene? Qual è il problema delle rinnovabili? Primo problema, il petrolio è andato su, anche il gas, perché in Europa c'è stato poco vento. Le eoliche sono le uniche rinnovabili che sono in vantaggio. Tutte le altre, se non avete i pannelli solari, se non avete gli incentivi, quello che producete costa di più di quello che avete. Però le rinnovabili hanno questo problema. Se sono legate al vento, se sono legate al sole, se sono legate alle maree, i cambiamenti climatici ti cambiano la loro produttività. Invece il petrolio, se io ho una certa fonte, lo pompo quello lì. Secondo punto, le rinnovabili hanno bisogno di rame, hanno bisogno di nichel, hanno bisogno di palladio. Allora, se io punto moltissimo sulle rinnovabili, sottraggo rame, nichel e palladio nella parte industriale. Avete presente il Po che adesso è debole, no? E quando il Po è debole, me lo ricordo io a Ferrara, mi sembra nel 2012, il Po andò giù bassissimo, no? Nel 2009. E ci fu un contenzioso, perché c'era la centrale elettrica di Rovigo, la centrale elettrica aveva bisogno dell'acqua. C'erano i contadini che avevano piantato tutte le cose con le cose europee, le barbe che prendevano un po' di acqua, però loro l'acqua c'era, e c'era l'industria. Cioè, quando un bene diventa scarso, acqua, voi avete industria, coltivatori, energia elettrica che se l'ha contento, cosa che non avviene quando il Po è bello alto. Allora, se le rinnovabili le facevamo prima, non andavano in concorrenza con la mia parte industriale. Cioè, se io un chip lo metto nella tua macchina o lo metto nella pala aerea? Se tu hai ordinato la macchina, sei così contento che lo metto nella pala eolica, quello che ti aspetti. Non dico no, che se, quello che voglio dire, che quando si parla di ambiente, si parla di ambiente come un qualcosa che si aggiunge. E non come che quel qualcosa che aggiunge sottrae qualcosa da un'altra parte. Per esempio, se avessimo tante auto elettriche, non avremmo l'energia da poterli dare, anche prima della guerra. Dove produciamo quei migratori? Cioè, non è solo un problema delle colonnine, no? È che tu mi sostituisci cose che andavano con combustibili fossili a cose che vanno con l'elettricità. E quindi vuol dire che i miei megawatt, no? Italiani devono crescere del 20%. Quindi sicuramente le rinnovabili è domani, non posso dire no, ma è un domani da valutare con, diciamo, senza molti miei studenti, no? Legati alle rinnovabili, sono un po' in Europa, sono un po' sognatori. Che è bello perché? Perché fa parte dei giovani, no? Però se poi dobbiamo realizzare i nostri sogni, noi dobbiamo continuare a sognare, ma portarli sulla terra, no? Cioè trovare una concretezza. Un qualcosa a cui io credo, lo dico qui di fronte a tutti, può essere il nucleare. Il nucleare sicuramente è una soluzione da valutare. Perché vi ricordo che questo paese si è dichiarato antinucleare, vi ricordo che in questa combinazione che vi ho fatto vedere, c'è un 3% di importazione di energia elettrica che viene dalla Francia fatta con nucleare. Quindi attenzione, che se noi diciamo no nucleare, poi importiamo il 3% del nostro bisogno energetico dalla Francia che fa nucleare, mi sembra come uno che vada contro le multinazionali, no? Col gommone, poi ha dei fondi comuni dove ha le multinazionali. Cioè bisogna capire, no? Allora, ci sono le strade, ci sono. Un'altra cosa, mettiamo che facciamo le auto elettriche, no? Tutte auto elettriche. Noi abbiamo una cosa che si chiama Motor Valley, che è un patrimonio occupazionale di ricerca e sviluppo. Una parte di quella Motor Valley è minacciata dall'auto elettrica. Perché se lei fa il volante, fa la trasmissione, che sia elettrico, ma se lei fa gli iniettori, se lei fa le mode per le bamboline di lei, lavora ancora se viene l'offerta. Allora, lo diceva Schumpeter questo, no? L'innovazione è una creazione distruttrice. Cioè, ogni volta che io creo qualcosa di nuovo, vado a modificare. Creo il transistor, distruggo i produttori di valvole, no? Invece, spesso l'innovazione, il nuovo, viene messo come un qualcosa che si aggiunge, e quindi solo positivo. Io dico solo ben venga il nuovo, ben venga la rinnovabile, ben venga l'ambiente, ma pensiamoci. Cioè, se in questo momento io ho il gas qua e ho 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno che potrei estrarre dall'Italia, io ci devo pensare di gas.
Ania,
io ci penso di più se estrarlo meno che sul gas a 20 euro che mi arriva da paese. Cioè le situazioni che cambiano, perché qui non stiamo parlando solo di prezzi, vorrei farvi chiaro questo, stiamo parlando del rischio che alcune quantità, sempre del suo amico Parmarezzo, non riusciva a spedire Parmarezzo perché il mercato di container non trovava sul mercato. Allora, fin tanto che un problema solo di prezzo, io pago, no? Fin tanto che ce la faccio, se il problema è proprio di scarsità, allora bisogna, non dico per forza andare dall'altra parte e non pensare all'ambiente, pensarci. Cioè, una cosa che a volte le persone non sanno della strada è che l'ambiente per le imprese è un costo molto importante. Perché l'imprenditore non è che sono hanno anche loro i figli e ci tengono anche loro, è che fare le cose nel rispetto dell'ambiente è molto più costoso. Che faccio un esempio, noi come Nomisma abbiamo un altro osservatorio che è sul packaging sostenibile, quindi l'impatto sostenibile, nuovi materiali, invece che la plastica, eccetera, e sostenibilità nel questi materiali dopo, va bene? Quindi utilizzare nuovi materiali in entrata e in uscita. Noi a questo osservatorio intervistiamo ogni anno 1000 consumatori, 1000, non 10, rappresentativi della popolazione, quindi se la popolazione è fatta con certe fasce d'età, uomini, donne, noi andiamo a... Sai cosa emerge? Che il consumatore vuole l'ambiente, ma vuole che le nuove tecnologie di materiali abbiano le stesse qualità delle vecchie, in termini di resistenza, di proteggere il bene. Invece tu sai che le sportive che prendi, no? Quelle, per poi si rompono, no? Perché? Prendo voi. Sapete che questo non è vero, questa bottiglia. E sapete perché c'è questo brevetto? Perché questo brevetto permette a questa bottiglia di stare in piedi con la plastica molto sottile. Con la plastica grave ce ne facevamo qualcosa di questo? No, ma la bella bottiglia dritta. Se mettiamo della plastica più sottile, la bottiglia fa più fatica a stare, tant'è che appena la bottiglia è un po' scarica, vi si piega. Vogliono che questi materiali sostituiscano le stesse caratteristiche di resistenza organolettica. In più, Ania, stai attenta, non vogliono pagare una lira di più. Cioè, ho il 30% che dice pagare niente. Il cose, se vado fino al 2%, l'82% del campione, che è da 0,2%, pagare il 5% in più. Che niente rispetto al costo di un'impresa che deve trattare, ho il 16%. Cioè praticamente la gente vuole la botte piena e la non ubriaca. Un'impresa che conosco molto, che è Fileni, te la parlo perché non è orientata, Fileni Bio, no? È lì perché la famiglia Fileni è sempre stata proprio la famiglia, come Agna. Quindi non ho puntato, con loro il bio era iniziato, voi pensate che sui polli ci sono tre grandi, Fileni, Aia e Amatori, no? Sono i tre grandi dei polli. Fileni è più piccolo, ma sul bio è più importante. Loro stanno puntando tanto, no? Perché avete tre tipi di polli. Il pollo base, che mangia il mangime che viene da fuori, il pollo viene da fuori. Il pollo semibio, che è fatto vostro, i vostri allevamenti, che razza la mangime viene da fuori. E il super bio che mangia i vostri mangimi piantati, eccetera, eccetera. Però alla fine con un pollo inscatolato ti viene 5 euro, 2,90 euro. Messo nel... Quella vaschetta, no? Che io prendo. Se la metto con un nuovo materiale costa 0,50 euro. Sul pollo da 2,50 euro dovresti mettere solo su quello. Altro perché su 5,60 euro te lo porta 6, ma se uno da 2,50 te lo porta 3, io sono fuori mercato, non ne vengo uno. E Fileni, che si crede tanto, però la sua parte del bio, che è il 30%, in questi anni è rimasta per la vita, non è cresciuta. Sai perché? Perché sono persone che hanno un po' più di reddito. Magari la signora è come te per l'ambiente, però ha un reddito più basso e se compra le fragole bio, le cose bio, non se la fa. Allora capisci che è bene farlo, ma ha dei costi fare queste cose. E i consumatori, che sono i primi che si lamentano, però sono i primi a non voler pagare i costi. Sono i primi che dicono ai miei studenti, ah sì, guarda i diritti, poi vanno su internet, neanche a così mi chiudono anche tutte le mie distribuzioni locali, e se c'è un prodotto, questo bicchiere, che viene 3 centesimi, dall'altra parte viene 2 centesimi, lo compro dall'altra parte, che vende dalla Cina, che va via, non se ne frega niente. Cioè molto spesso la gente ragiona in un modo come persona, ma in modo completamente diverso come consumatore e in modo ancora diverso come lavoratore. Se la signora si chiama... Se Alessandra lavora in un'impresa di raffineria di carbone, Alessandra è l'ambiente, o tu gli dici se ti licenziamo lì, ti assumiamo in una di pari eroi, lei ideale, no? Di, ognuno di noi è madre, padre di figli che lavorano e lui lavora, è in una città o in un'altra città, è Reggio, è stata bravissima, ha fermato l'alta velocità, no? Voi avete una fermata di autobus del treno, è stata furbissima, ma così Ferrara, Modena, fuori dal mondo, perché l'alta velocità non è un treno che va veloce, non te lo ti fa proprio fermare. Allora Ania, quello che ti voglio dire è che quando noi giustamente, te lo ripeto di nuovo, dobbiamo tenere conto del grido d'allarme che tu fai, della richiesta che tu fai, noi dobbiamo contemperare tante cose che a volte chi pensa a queste pensa solo, cioè quello che spero di aver spiegato oggi, che se muovo questa seggiola così cambia il prezzo del rame là e cambia. Invece io dico, mi concentro, se parlo di seggiola solo di seggiola, di microfono solo di microfono. Quando invece le cose sono molto più complesse, è che la gente non vuole sentire le cose complesse. La gente può sentire, per i miei studenti, non vuole che io gli dica questo è cattivo e questo è buono, no? E invece guarda che è raro che ci sia il cattivo e il buono, sono tutte le zone di grigio. Le multinazionali sono cattive per certe cose perché hanno potere di mercato, no? Sapete, da lato se io faccio scomparire le multinazionali il 40% dei beni che avete tutti voi scompare. Scompare. Allora, internet è una cosa cattiva, ma è una cosa anche buona. E bisogna affrontare questi temi che possono essere l'ambiente, che possono essere le risorse, che possono essere l'occupazione, che possono essere la formazione. Secondo me in maniera molto più equilibrata possibile, cioè facendo un po' in primo luogo gli avvocati incontrati noi stessi. In questo senso, arrivo subito. Allora, Ania, visto che normalmente io ho dei colleghi che sono tutti dalla parte, io a volte devo un po', magari sbagliare, eccedere nella mia parte, perché sono uno contro 30, no? E quindi non pensare che non sia dall'altra parte. Lo sono, ma c'è una realtà. E quindi anche se avessi una bacchetta magica, sarebbe difficile capire come usarla. Perché la cosa che ti ho detto del gas, la ricordo che tutti i illuminati, se il governo inizia a regalare del gas alle imprese, cosa che farebbe benissimo alle imprese, no? Però rovina il mercato del gas. Se tu sei la pompa di benzina di crematore, io apro la mia con la benzina a metà prezzo, a 1 euro. Perché lo Stato non è la metà, tu che cosa dici? Concorrenza sleale, no? Dici Stato, tu metti me in difficoltà. Non dico che non si può fare, vendo a 1 euro e do a te 1 euro di rimborso ogni euro che vendo. Ok? Prego. Prego. C'era il signore qui.
No, io ho una profonda perplessità nelle cose ultime che lei ha detto. Io parto da una considerazione che le fonti di energia che abbiamo sul pianeta non sono infinite, ma poi si esauriscono. Il tipo di sviluppo che abbiamo creato in modo particolare nell'ultimo secolo ha determinato un cambiamento climatico che va a cambiare la configurazione del mondo. A questo punto cosa facciamo? Perché il cambiamento climatico del pianeta prima o poi ci porterà anche a estinguere l'essere umano che abbiamo su questo pianeta, se va avanti in questo modo. Oppure no?
Le rispondo citando due mostri sacri, uno più dell'altro. Il primo mostro sacro, più importante, si chiama Adam Smith. Adam Smith nel 1776 scrive La ricchezza delle nazioni. E Adam Smith, oltre che era anche un filosofo morale, perché nel 1759 scrive la teoria dei sentimenti morali, però è l'economista che viene citato dai quelli del mercato, no? Gli evoluzionisti, la mano invisibile, no? Perché non l'hanno letta tutta, invece me la sono letta tutta, sono 7 libri della ricchezza delle nazioni. Al quinto libro della ricchezza delle nazioni, che si chiama Le entrate del sovrano, perché Smith era sponsorizzato, scorsendo sul sovrano, dice. È una delle più belle definizioni dei beni pubblici. Ci sono dei beni che tutti vogliono avere e nessuno ha interesse a farli. sono beni pubblici e sono le strade, sono l'istruzione. Il secondo è Georges Purega, che è il primo economista ambientale, non il padre dell'economia ambientale, che parla della Terra come un'astronave, come lei dice, un'astronave del mondo, no? Noi siamo come un'astronave, se noi fossimo su un'astronave le risorse sono quelle che abbiamo, perché si chiama processo entropico, no? Secondo la legge della termodinamica, giustamente le risorse sono quelle, a parte il Sole, che è l'unica risorsa esterna al sistema. Ora, per venire a lei, lei dice, da una parte noi abbiamo un problema che tutti possiamo morire, molto probabilmente con l'ambiente, sì. In 200 anni. L'altro è, per migliorare l'ambiente, noi dovremo agire collettivamente. Giusto? Suo nome? Il suo nome?
Giordano.
Allora, dal 1990 al 2021, in questi 30 anni, l'Europa ha ridotto le emissioni di CO2 di 1 miliardo di tonnellate. Tuttavia, sempre in questi 30 anni, le emissioni di CO2 nel mondo sono aumentate di 13 miliardi di tonnellate. Perché Asia, Cina, ma anche Africa, li hanno aumentati. Allora, ha senso che noi facciamo tutti gli sforzi per ridurre di 1 milione se gli altri li aumentano di 13? Aspetta, non ho ancora finito che arrivo. A Roma, in Italia, noi abbiamo fatto una cosa molto bella. Nel 1970 abbiamo fatto il rapporto sullo sviluppo economico e lo fece quello che si chiamava il Club di Roma. Il Club di Roma era un club fatto da 12 premi Nobel e i più grandi dirigenti della Exxon, della... Io l'ho tutto preso per studiare i dottorandi, no? Con una gara di Bologna. Avevo fatto tutte le previsioni giornate. Da lì al 2000, no? Quindi è uscito nel 72. Le hanno prese tutte. La popolazione ai tempi era 3 miliardi e 2. Loro hanno detto che nel 2000 sarebbe stata 6 miliardi. Poi avevano petrolio, zinco, rame, tutte perfette. Perché dà anche un segnale d'allarme di allora, no? Negli anni 70. Cosa non avevano considerato? Che se la popolazione diventa 7 miliardi, 8 miliardi, ma restava quello che era, cioè centro e periferia, il consumo di CO2 aumentava di pochissimo. Cioè se 1.300.000 cinesi mi continuavano a coltivare la terra, il loro consumo di CO2 era quasi nullo, e se di 1.300.000 diventavano 1.500.000 era quasi nullo. Che cosa è successo, Giordano? Che a un certo punto una piccola quota di cinesi ha iniziato a perdere reddito, piccola quota ti metto l'8%, l'8% sono 200 milioni, va bene, 8, 10%, 12%. Se questi 200 milioni, Giordano, hanno 18.000 euro di... Perché? Perché Giordano loro si devono comprare un'auto? Perché Giordano loro non si devono fare una casa? Allora, se Giordano 100 milioni di cinesi si fanno una casa, una stanza, col parquet, una stanza, Giordano, tu mi fai 25 metri quadrati per 100 milioni, quanto ti viene, Giordano? Ti viene una parte della foresta qui. Se si compra un'auto costa 70.000 metri cubi d'acqua a farla, per tutte le lamiere, eccetera. Se loro si comprano un'auto, è come se tutti gli europei cambiassero l'auto, no? E quindi le gomme, no? Le auto devono avere almeno 4 gomme, sono 500.000 di pneumatici. Ma con quale faccia, Giordano, noi andiamo a dire a loro: voi non potete comprare un'auto, voi non potete comprare questa seggiola, voi glielo dico, bingo. Nel 1800 tu hai fatto tutto, io adesso ho i soldini e io voglio vivere bene con voi. Pensate ai padroni dei bambini, i cinesi prima non mettevano i pannolini, no? I bambini erano... Adesso è aumentato un po' a livello di cultura, dice il pannolino è delle cose più inquinanti, ma bisogna dire di non mettere i pannolini. Cioè Giordano, noi quando diciamo così, diciamo noi abbiamo inquinato tutto, abbiamo fatto tutto. Adesso che voi paesi emergenti iniziate ad avere un po' di soldini, voi dovete continuare a fare i carichi intorno al fuoco con le maschere di legno. Loro ti dicono, no, anche noi vogliamo avere un telefonino, anche noi vogliamo avere. È questo il punto Giordano, che non possiamo fermare lo sviluppo. Tu pensi che potete loro fermare i loro figli di non avere il cellulare a 14 anni, 12 anni perché fa male? Non ce la fanno, con tutta la buona volontà, perché gli hanno i loro amici, perché in classe fanno i gruppi di Facebook su quello. Possiamo tentare un po' di governarlo, Giordano. E se un paese, dice stiamo morendo di fame, perché ricorda tutti quelli presenti qua, che ci sono ancora 2,5 miliardi di persone sotto la soglia di povertà e quindi che rischiano, no, di non mangiare o non bere, no, di morire per malattie, quando il signor sviluppo fa studiare i dati. Beh, se io non ho da mangiare, non ho da bere malattie, cosa me ne frega a me del mondo fra 200 anni? Prendo e brucio la fresca, la tale. Questo è il punto, là, che c'è una diacrasia fra il breve periodo e il medio periodo, fra l'individuo e il collettivo. Noi dobbiamo avere un organismo mondiale, che non abbiamo, che obblighi le persone a far questo. Ti dico un'ultima cosa, Giordano. Se tu vai a vedere le sentenze del WTO, World Trade Organization, dove ci sono proprio le sentenze sull'inquinamento, sugli animali, tu vedi che a volte i cattivi sono gli americani, a volte i cattivi sono gli... Cosa succede? Allora, gli americani, ricordate Clinton con i delfini, eh? La cosa dei delfini, la campagna dei delfini per le retiche. Ok, bravi. Però gli americani appoggiavano i canadesi, che sono i loro amici, per la caccia degli animali con le tagliole, che è una cosa tremenda, per non rovinare la pelle quando tu gli sparavi con. Gli americani, gli europei, non volevano i prodotti tecnologici americani perché non erano fatti con materiale completamente riciclabile. Gli americani, cioè, secondo il protocollo, non dovevano accettare le produzioni cosa. E però loro non prendevano il petrolio venezuelano perché dicevano che era più inquinante, ma perché in realtà non era il loro prezzo, cioè Giordano. Che quando tu sei su un paese, tu dici che quello è buono e quello è cattivo, a secondo delle convenienze che tu hai in quel paese. Vi ricordate la marmitta catalitica? Quella che... Chi è che ha spinto per la marmitta catalitica? I tedeschi, sai perché? Perché loro avevano già un motore verde. Noi che avevamo un motore verde, nelle Fiat abbiamo dovuto mettere la marmitta, quella marmitta catalitica, ve la ricordate, veniva 800.000 lire o 1 milione, e quindi portava le nostre macchine fuori mercato rispetto alle macchine tedesche che non potevamo metterlo. Ti assicuro che se vanno noi il motore verde e i tedeschi non la marmitta catalitica, stavano più buoni. Cioè, purtroppo, Giordano, di nuovo mi dispiace del luogo in cui sono, mi dispiace di parlare di queste cose, gli affari economici mondiali determinano le posizioni dei paesi sulle questioni principali. E quindi io vedo quella dell'ambiente un qualcosa che si muove, Giordano, perché si muove soprattutto nei giovani, perché i giovani hanno un animo diverso, come Agna, quindi bene così. Beh, però ci sono tanti giovani come te, e questa è la mia speranza. Però se devo fare i conti, la vedo difficile, la vedo molto. Perché il buco dell'ozono, il cambiamento climatico, è una cosa ancora lontana, anche se l'avvertiamo già adesso, le azioni sono cambiate. Se la signora, suo nipote, perde lavoro, lei questo ce l'ha oggi. Questo è il punto, a mio avviso.
Il problema, mi sembra che sì. Adesso sottovaluti il problema tempo, perché queste segnalazioni per i problemi ambientali ci stanno vedendo addosso negli ultimi anni in modo molto concreto e tangibile, quindi se non riusciamo a mettere insieme, capisco che la situazione situazione intrecciata, complicata, però forse abbiamo proprio poco tempo a disposizione per salvare questo pianeta.
Lei riesce a interrompere
questo momento. Tutto quello che ha detto adesso tutti i significa che siamo già sbagliati.
No, scusate, io non dico noi che lo accetto, non dico che lo accetto, lo dico che lo vedo difficile, che è diverso.
Sì, certo, però allora io aggiungo, anche se è difficile, dobbiamo muoverci in una certa direzione, se no ci sappiamo fuori.
Tuo nome?
Io sono Giovanna.
Giovanna.
Io sono molto, molto perplessa circa quello che ha detto sul nucleare.
Perché?
Io ho votato a suo tempo contro il nucleare e perché penso, in base a quanto si può leggere intorno, è molto lungo il processo per avviare delle centrali.
Di quarta generazione, sì. Quelle di quarta generazione. Sono 8 anni.
E poi, e quindi oggi come oggi non possiamo certo andare, ci sarebbe una prospettiva molto lontana. In più c'è la famosa faccenda delle scorie, che nessuno ha trovato ancora il modo di eliminare. E quindi noi le portiamo poi poveri paesi che abbiamo già sfruttato.
Non noi che portano gli israeliani, che portano i francesi che provengono a noi l'energia. È questo il punto, che vengono a noi l'energia. Questo è il punto. Io capisco quello che dite, è vero che c'è un problema di tempo, è vero che il cambiamento climatico lo avvertiamo già in maniera molto forte noi, quello che dico è che stiamo riuscendo a fermare questo. Tutti i paesi insieme, ce la stiamo facendo? No. A fermare questo conflitto. Secondo lei, se non riusciamo a trovare un accordo mondiale per fermare questo conflitto, riusciamo a trovare un accordo mondiale per il buco dell'ozono, che è 10 volte più complicato? Io lo vedo più difficile. E non dico, io non vorrei essere frainteso da lei, da Giordano, con uno non ambientalista. Io mi solo dico che è complicato. Che è molto complicato. Quando lei dice di accettare nucleare 8 anni, il problema che ho detto io vi ho parlato di un problema strutturale, cioè questa parte energetica e materie prime la risolviamo tra 10 anni, non fra 2 anni, ma se non ci muoviamo mai in certe direzioni, il nucleare o comprare del rame, eccetera, noi non lo risolviamo. Questo io e vedo che, ad esempio, un dibattito come stiamo facendo in lei sul nucleare, per me è una cosa positiva, che quantomeno ne dibattiamo. 8 anni, 8 anni, quelle le centrali di quarta generazione 8 anni, 8 anni.
Chiedo scusa, faccio una mozione d'ordine perché sono le 6:20 e per gli stimoli che ci ha dato Lucio saremo qua.
Non mi picchiano fuori,
Aveva la mano alzata Francesca e quindi hanno l'ultima parola.
Di chiusura.
Salute di chiusura. Il microfono è andato a rifiangere.
No, io volevo ringraziare per questo incontro che è stato molto interessante. Insomma, abbiamo avuto due relatori molto bravi, direi, che ci hanno proprio anche avvinti e sono passati i minuti, le mezz'ore proprio come un baleno. E c'è una somiglianza profonda, mi sembra, tra quello che ci ha detto Privitera e quello che ci ha detto il nostro amico Poma di oggi. Cioè, Privitera ha esordito con una frase del 1970 di Henry Kissinger, in cui lui diceva che le relazioni internazionali sono dovute agli interessi, non alle idee, alle politiche. E direi che l'incontro di oggi è servito a far capire quali sono gli interessi. Lì era stato affermato in modo teorico la cosa, qui si è capito di più che cos'è che porta anche alle difficoltà, ecco, di relazioni. Allora, la mia domanda a questo punto però è questa. Torniamo al discorso della guerra, che è il motivo per cui noi ci siamo incontrati oggi in questi sabati. Ma alla luce proprio di tutta questa interdipendenza tra i paesi, tra le persone, tra i popoli, tra i blocchi, e del fatto che noi siamo i primi clienti per la Russia e la Russia è la prima fornitrice per noi. Ma allora, la guerra non è stato un grande atto di stoltezza? Cioè non va proprio contro quello? Se il mondo è proprio tutto così interconnesso, così complicato, così intricato, cioè io lo vedo a casa mia, cioè nel mio rapporto con i miei fratelli, insomma una piccola comunità, io ci penso bene prima di litigare con uno, perché ho bisogno di quella persona lì, e quella persona ha bisogno di me. Come facciamo poi la sera a stare a tavola insieme, il giorno dopo fare un programma insieme, se abbiamo litigato forte, no? Ecco, allora quindi...
questa è una domanda bellissima.
1759, Condorcet, francese, elabora la tesi del commercio dolce, e dice: se i paesi commerciano fra di loro, le guerre e le rivalità diminuiscono. E devo dire che aveva ragione, a parte questo fatto di che lavoro. E ricordo a tutti che prima della Comunità Europea, 1957. Nel 1953 c'è stata una cosa importante che si chiama l'accordo CECA, il trattato CECA, che era il trattato sul carbone e sull'acciaio. E da chi era fatto? Da Germania e Francia, no? Che erano i due galli che potevano originare la terza guerra mondiale. Quindi l'idea di partire dall'unione dei popoli proprio sul commercio, è stata un'idea vincente, sicuramente. Cosa è successo? È successo che ci sono, in questo caso non è russo, proprio delle singole persone. Io non penso che il popolo russo, nella sua interezza, sia contento di questo. Non posso sapere, ma se il mio sentimento non è così, per i motivi che lei ha detto, perché si stanno impoverendo tantissimo, perché comunque sono macchiati come un popolo che ha gradito, perché comunque l'Ucraina per certo erano dei cugini, quindi c'erano anche, è che ci sono proprio delle singole persone, non proprio solo gruppi, va bene, che proprio per rispondere alla Giordano, i loro singoli interessi per loro sono superiori al male che fanno perché altrimenti il suo intervento è perfetto. Ricordiamo che a parte questa guerra, che per fortuna non è ancora una guerra mondiale, cioè noi abbiamo avuto, da quando abbiamo sviluppato i commerci, non abbiamo avuto, cioè dal 45 non abbiamo più avuto una guerra generale, e sono certo che se non avessero avuto i commerci, perché lo sviluppo dei commerci, quella fa sì anche che dei ragazzi russi sono alla mia università, dei ragazzi cinesi alla mia università, io mando dei miei ragazzi ad Erasmus, e quindi non solo girano le terze, ma girano i giovani, no? E se i giovani girano, è che ci sono ancora proprio dei singoli gruppi di potere, che sono più forti, infatti, penso che molti di noi, no? Abbiano la speranza che venga proprio dall'interno della Russia e se avete letto oggi c'è un articolo sul giornale che diceva che i militari russi hanno rischiato la vita a scavare le trincee a Chernobyl, no? Con le mani hanno un anno di vita, no? Solo, che è un messaggio un po' per spaventare, per dire attenzione, vi state facendo del male anche a voi. Quindi è verissimo, devo dire che nonostante questo fatto della Russia io continuo a credere a quello che lei dice, cioè che il commercio, il conoscersi, aiuti tantissimo a non litigare. Purtroppo non lo può completamente eliminare ancora, ma aiuta molto. Lei pensi se non ci fosse stato il commercio internazionale, che sanzioni poteva andare a noi alla Russia? Cioè se non ci fosse stato il commercio, no? Noi come tanti ti sanzioniamo che non ti compriamo più questo, non ti vendiamo più questo, che sanzioni avremmo fatto? Se la Russia era ancora la Russia di Stalin, no? Chiusa. Le sanzioni che noi facciamo hanno un peso proprio perché ci sono gli interscambi. Ma è vero, ve lo certifico qua, padre. La Russia sta facendo tantissimo male anche se stessa, è una cosa da ascolti, anche se padre penso che in qualsiasi guerra c'è da ascolti. Diciamo, adesso in un'economia così lo è ancora di più, sono completamente d'accordo. Ha avuto un ottimo...